canterini di Muggio. Era il 10 dicembre dell'anno scorso, una giornata nevosa che non ha scoraggiato un gran numero di persone che sono accorse nella sala delle scuole comunali di Castel San Pietro per la presentazione del libro sulla Valle di Muggio. Un volume frutto di 33 anni di lavoro appassionato, decenni di indagini e materiale fotografico che danno una visione d'assieme della valle come bacino idrografico della Breggia, che la percorre interamente dividendola in due versanti, proprio come un libro. Autori Silvia e Paolo Crivelli, curatrice la prima e presidente il secondo del Museo Etnografico della Valle di Muggio. Un museo del territorio, un museo aperto il cui percorso inizia a Cabbio, che si raggiunge facilmente dalla sponda destra, ovvero salendo da Morbio o da Castel San Pietro, passando per Bruzzella. Lì ci aspetta Paolo Crivelli.
Beh, siamo a Cabbio, quindi siamo praticamente nell'alta valle di Muggio e poco distante c'è Muggio, quindi appena dietro il Dosso qui c'è il paese di Muggio. E poi inerpicato ormai già sul Generoso, Scudellate, era un capiano dove finisce la strada, poi cominciano gli Alpi sopra, quindi da Cabbio appunto è già di per sé una bella posizione, non è molto elevata, però si può avere uno sguardo un po' su quello che è il paesaggio generale della valle. Quindi ecco proprio qui di fronte sul sagrato della chiesa San Giovanni di Tur, questi bellissimi terrazzamenti, per cui ecco questo paesaggio, no, terrazzato, dolce, con questi edifici, queste aperture, queste radure, sono un carattere, no, che danno proprio l'aspetto, l'immagine della valle. Quando si...
Il panettiere
che... gira, lui passa dietro a manetta. Ecco, anche questo è una caratteristica di questi villaggi della valle, anche Cabbio, sono disposti lungo la curva di livello, no? Cioè la strada che attraversa il villaggio e praticamente segue, resta più o meno sulla stessa quota, per cui il villaggio è allungato, no, su questa quota. Alla testa, diciamo così, c'è la chiesa con la grande piazza, sulla quale anche troviamo il museo che praticamente sporge, no, con la sua facciata, e continuando verso la fine c'è una grande fontana, lavatoio, e il più grande lavatoio monumentale del Cantone Ticino, si trova proprio qui in fondo. E poi proprio all'estremità c'è una gra che marca la fine del paese, come anche qui sulla piazza. Quindi ecco questa disposizione particolare, molto classica, che poi si trova anche negli altri paesi.
Così come particolare è la distribuzione dei paesi sui due versanti della valle, che ricorda un libro, le due pagine di un libro.
Sì, penso che si può leggere così. Cioè, quando ci si trova, come qui a Cabbio, sui 700-800 metri, diciamo, un'apertura, però è comunque molto incassata, e anche se la Breggia è così, sembra un ruscello da niente, ma è comunque un torrente. E poi abbiamo questa immagine a specchio, che in fondo la valle risulta divisa, però i villaggi si guardano uno dall'altra parte.
I villaggi si guardano da un versante all'altro. E c'è un fatto curioso, legato proprio alla conformazione a specchio della valle, che ci racconta un abitante di Casima, Flavio Pozzi.
Da Casima verso Monte c'era tirato un filo e attraversava tutta la valle e trasportavano il latte come il pane, perché il panettiere era, adesso non mi ricordo più se era sul versante destro o sinistro, però si spostavano gli alimenti a quei tempi in questo sistema senza ricorrere e andare fino a basso al fiume, la Breggia, e risalire dall'altra parte.
Torniamo a Cabbio da Paolo Crivelli, coautore con Silvia Crivelli del volume Valle di Muggio allo specchio. Un volume ponderoso ma davvero di piacevole lettura.
Apparentemente è un mattone, però mi hanno detto che sì, è un mattone ma non è una pioda, cioè nel senso che non si sfoglia anche volentieri. Per cui ecco, è un libro che nasce da un lungo percorrere questa valle dall'alto in basso, nel senso dei punti più in basso, quindi giù nella Breggia fino alla vetta del Generoso, su e giù, qua e là. In fondo lo scopo che subito è stato applicato, quello del Museo Etnografico sin dall'inizio voleva dare importanza alle testimonianze che ci sono nel territorio, quindi non è mai partito come museo inteso in termini tradizionale, chiuso dentro quattro mura, ma è partito con l'idea. Per cui da parte mia, ecco, io ho cominciato nell'81, si figuri un po'.
Ci spostiamo allora verso la sede del Museo Etnografico della Valle di Muggio, che si trova nella casa Cantoni, che erano artisti che hanno costruito tantissimo in Liguria a metà del Settecento e che hanno riportato anche a Cabbio la loro architettura e la loro arte, che ritroviamo nella chiesa, nella piazza e appunto nella loro casa, che oggi ospita quello che è stato definito un ecomuseo, perché qui a Cabbio c'è sì una sede che rappresenta però solo l'inizio di un percorso, di un itinerario più ampio che si snoda in tutta la valle, giacché, e questa è l'idea di fondo, il Museo della Valle è la valle stessa, un museo all'aperto, non a caso premiato nel 2014 come paesaggio svizzero dell'anno.
Sì, l'insegna che volevamo mettere proprio qui all'entrata di Casa Cantoni era questa: il museo non è qui, proprio per indicare che il patrimonio reale si trova all'esterno, quindi noi qui cerchiamo di dare delle informazioni per poi, chiaro, la valle è relativamente piccola, quindi può essere percorsa a piedi con relativamente pochi spostamenti, e poi ha mantenuto questo carattere che è stato attribuito da tutti gli abitanti che per mille anni, possiamo dire, hanno dato forma e hanno lavorato per costruire, per creare prati, pascoli, terreni coltivabili in tutta la valle.
Il museo comprende infatti anche oggetti restaurati al di fuori della sua sede, tra cui tre nevere sul Monte Generoso per la conservazione del latte, la gra di Groncapiano per l'essiccazione delle castagne, il roccolo di Scudellate per catturare gli uccelli di passo, la selva castanile di Caneggio e il mulino di Bruzella, dove ci recheremo tra poco. A testimonianza del fatto che nella Valle di Muggio vi è una concentrazione poco comune per la Svizzera di vestigia della civiltà rurale.
Questo è vero, cioè a livello svizzero ce lo dicono i nostri sostenitori, che vengono spesso da fondazioni della Svizzera interna o comunque che hanno una visione sull'insieme della Svizzera, ci dicono questo, cioè che il paesaggio, quello della Valle di Muggio, è particolare, è ben designato. Non per niente è stato attribuito, no, questo premio Paesaggio 2014 proprio per questo, perché è a livello svizzero e quindi che vale la pena di, anche di far conoscere, di promuovere.
Oggi per me è una giornata di festa, anche se non è domenica e mi tocca lavorare. Ma oggi vado in Valle di Muggio e come venditore ambulante è il più bel giro che possa fare.
Un paesaggio incantevole e mutevole che mostra la sua anima, che è sempre stata contadina. Ma oggi è ancora così? Paolo Crivelli.
Meno, perché ormai l'attività rurale è svolta una decina di aziende, quindi veramente poche, anche se il prodotto è eccellente e poi è molto legato al territorio, no? Al formaggino, Sincarlini eccetera, sono veramente Valle di Muggio. Poi adesso la farina, no? Tra l'altro farina Musella si è aggregata.
E allora scendiamo verso Bruzella, 5 minuti da Cabbio, dove in un suggestivo fondovalle scolpito dal fiume Breggia si trova il mulino, antica macina restaurata e funzionante dal 1996, dove ci aspetta la mugnaia Irene Petraglio.
Qui vediamo la roggia Molinara, che costeggia il fiume, è un po' più alta del livello del fiume perché l'acqua viene captata dove c'è una piccola cascata e questa roggia lunga 150 metri porta poi l'acqua direttamente alla ruota del mulino esterna all'edificio in ferro, che questa ruota più di 100 anni anticamente era in legno. Il mulino è molto antico, abbiamo le prime informazioni, le prime nozioni di un'esistenza del mulino della fine del 1200. E questo grazie a delle ricerche effettuate dall'architetto, sotto le pertinenze del vescovo di Como era già inserito questo mulino di Bruzella. Fino al 1965 c'è stata l'attività dei vecchi mugnai, signori Frigerio. Nel 1965 hanno deciso di chiudere, un po' per la loro avanzata età, ma neanche tanto, un po' perché le abitudini erano cambiate, arrivava la Coop, arrivava il camion della Migros in valle, per cui era una novità, c'erano dei prodotti nuovi ai quali la popolazione aveva accesso proprio sulla propria piazza. C'era ancora il mulino di caneggio in funzione, per cui il servizio e il prodotto era dato da questo mulino, e loro hanno deciso di chiudere questo di Bruzzella. Questo mulino è rimasto chiuso per diversi anni, finché nel 1986 il museo l'ha acquistato, grazie a questa idea di Museo Etnografico della Valle di Muggio, a questa idea di salvare questi oggetti che altrimenti sarebbero andati persi, ma anche nella memoria delle future generazioni. E dopo un restauro e la ricerca dei fondi durati più o meno 10 anni, nel 1996 io ho iniziato da neofita qui l'attività al mulino di Bruzzella. Come si diventa mugnaia? Esattamente non glielo so dire, probabilmente è una combinazione di passione, di curiosità, di interesse. Non è difficile, perché quando hai capito il meccanismo, se hai un po' di passione, come in tutte le cose, ti risulta facile e ti appassioni. È faticoso, perché ormai i pesi, i sacchi sono da 25 kg, bisogna comunque, anche se scendiamo con la macchina, dobbiamo trasportarli fino alla macina, vengono macinati e poi rivengono riportati per poi la distribuzione. Diciamo è un po' quello, un po' la manutenzione, anche il fatto di pulire il canale, perché il canale si intasa con l'acqua, si intasa con pietre del mulino, si intasa con foglie, rami, però direi una fatica che si fa volentieri.
Una fatica che è ricompensata anche dai frutti. Il lavoro di Irene e dei suoi collaboratori, Giuseppe Bernasconi, Paolo Rezzonico e Fabio Bossi, si traduce in 17-18 tonnellate di grano macinato l'anno. Ma la sua importanza non è solo commerciale. Irene Petraglio.
Oggi direi un'importanza di memoria, ma anche un'importanza di un prodotto di un valore aggiunto, diciamo, perché il nostro prodotto, un mais indigeno di qualità, macinato come anticamente a pietra, con una velocità molto più lenta delle macine industriali, danno un prodotto di un gusto più intenso e particolare, per cui direi che è un valore aggiunto. È su questo prodotto che noi andiamo sempre più a ricercare, che deve essere un prodotto a chilometro zero, non troppo bistrattato e comunque con un gusto che ci riporta un po' alla farina di una volta, la polenta di una volta. Anche quando cuciniamo la polenta, che facciamo le feste qui al mulino, facciamo delle degustazioni, spesso sento dire: ah, il profumo della polenta di una volta, per cui la memoria anche storica che ricorna a questi gusti.
Ecco, in fondo rispecchia un po' quella che è sempre stata l'anima della valle, che lo è tuttora, mi pare di capire, un'anima contadina sostanzialmente.
Penso di sì, abbiamo ancora dei contadini, per fortuna abbiamo una buona produzione di formaggini della Valle di Muggio che distribuiamo su tutto il territorio tramite un'associazione prodotti Valle di Muggio Valmara. Abbiamo il nostro Zincarlin anche, diventato adesso famoso, però è un prodotto antico che è stato rimesso sul mercato ed è stato fatto conoscere, ed è veramente una particolarità della Valle di Muggio. Abbiamo il mulino.
Ma è tempo di ritornare da Paolo Crivelli, che ci illustra un altro aspetto importante dell'identità di questa valle, che è la più a sud di tutta la Svizzera. E proprio la sua vicinanza con l'Italia ne ha determinato un po' i tratti, la storia e il carattere. Paolo Crivelli.
Sì, è chiaro che se si guarda il paesaggio, anche da questo plastico che abbiamo qui, anche se ci passa un confine proprio dentro, in mezzo, perché la Valle di Muggio non è solo svizzera, ma è tagliata da un confine. Anche se c'è questo, a livello di paesaggio è veramente unitario. Quindi cosa vuol dire? Che anticamente questa divisione non funzionava. Oggi il confine è diventato molto più rigido dei secoli passati. Però è chiaro che questo comportava che la valle in fondo non è mai stata chiusa. Questo deve essere chiaro. La Valle di Muggio, trovandosi in questa situazione, era una valle molto molto aperta. Quindi verso il lago di Como, verso la valle Intelvi, in tutti i sensi, sia da un punto di vista sociale, sia perché si usava i pascoli, il legname da queste valli da una parte e dall'altra, quindi il trasporto del carbone e della legna, no? Dalla Valle di Muggio fino a Como, anche fino a Monza, cioè, quindi il commercio era il mulino di Bruzzella, portava la farina fin chissà dove, e le sigaraie, il tabacco buono andava fino a Caneggio, grosso modo, una coltivazione. E quindi ecco, in fondo Erbone stesso, no? È un comune, era un insediamento anticamente fatto dagli abitanti di Muggio come alpe estivo, poi è diventato a sé stante, usato tutto l'anno, e poi è stato diviso concretamente da una frontiera che oggi è una frontiera molto più... Sì, non è tanto marcata sul territorio, ma che c'è, insomma.
Una valle di frontiera. E così l'ha tratteggiata anche lo scrittore Alberto Nessi, poeta chiassese, Gran Premio Svizzero di Letteratura nel 2016, che oltre 12 anni fa si è trasferito a Bruzzella, in quella che per lui era una terra mitica, la terra della sua infanzia.
Sì, c'è qualcosa che caratterizza la Valle di Muggio, della vicinanza con l'Italia, il contatto frequente che c'è, che c'era e che c'è ancora in parte con la zona di confine. Io ho raccontato queste cose, per esempio, in un racconto che si chiama Salvatore, dove narro proprio la vicenda di una guardia di finanza italiana che smette la sua funzione di guardiano per diventare un amico dei partigiani e per aiutare gli ebrei a sconfinare. Quindi questa vicinanza con l'Italia è molto importante per la Valle di Muggio e ha determinato la sua storia, perché se pensiamo ai contrabbandieri del passato, se pensiamo a tutti gli profughi che sono passati sui sentieri, no? Del Bisino, per esempio, abbiamo un panorama preciso, realistico della Valle di Muggio. Ce ne sono anche altre di valli di confine in Ticino, però credo che la Valle di Muggio sia la più importante in questo senso. Pensa al 43, quando sono entrati tutti i profughi. Ricordo anche che Bruzzella, in questo senso, è stata generosa. Io nella mia lettura ho letto un passo critico sulla politica svizzera nei confronti degli ebrei e ribadisco questa critica, però la popolazione spesso era generosa. C'è un passo di Filippo Sacchi, che è stato il direttore del Corriere della Sera, che è entrato in Valle di Muggio negli anni 40, insomma, e che descrive l'accoglienza della popolazione. Dice: ci hanno preparato un gran pentolone di minestra. E lì mi sono sentito molto, come dire, vicino anch'io a questo atteggiamento di accoglienza. Quindi bisognerebbe distinguere tra la politica delle autorità, che ondeggiava tra il sì e il no nei confronti dei profughi, e la generosità della popolazione che spesso si manifestava.
Oggi, in questo mattino di maggio, io sono un po' anche quei fuggiaschi. Certo non avevano occhi come noi oggi per il Carpino, lontano, la Liaria, ma nei fossi invocavano l'Eterno. Si nascondevano tra spade verdissime che arrivavano alle spalle. Così, tra pensieri risorti dai detriti degli anni, arriviamo davanti al grande faggio del Bugone. Qui giacque il finanziere sardo Salvatore Corrias, salvatore di ebrei ucciso dal fascio. Solo il caglio odoroso, coi suoi petali bianchi, si ricorda di lui.
Erano i versi finali della poesia Ti seguo, Breggia, dedicata proprio a questo capitolo della storia della valle e della sua identità. Identità riconosciuta anche da chi in valle ci vive da sempre, come Gilberto Bossi di Caneggio, docente a Chiasso e che da una quarantina d'anni racconta la Valle di Muggio attraverso indagini e ricerche storiche.
La Valle di Muggio è semplice dire cosa la caratterizza dalle altre valli ticinesi o dalle altre anche regioni lombarde. Perché io considero la Valle di Muggio, in modo specifico, sono delle valli della Lombardia. Noi facciamo parte della vita lombarda, noi siamo lombardi, almeno qui nel Sottocene, nel Mendrisiotto e appunto in Valle di Muggio, noi conviviamo molto con la Val d'Intelvi, per esempio, con la Val Tellina in certi casi anche, ma con la Val d'Intelvi abbiamo avuto dei rapporti, diciamo, commerciali, familiari. C'è gente che dalla Val d'Intelvi ha sposato qualcuno della Valle di Muggio e viceversa, e quindi queste peculiarità della valle mi sembrano appiccicate alla pelle, ecco. Cioè si nasce già in un contesto che, a differenza magari di altre valli, è un contesto più vicino alla realtà verso sud che verso nord. E se devo, diciamo, descrivere proprio, non so, con un termine, la Valle di Muggio rispetto alle altre valli, la Valle di Muggio è stupenda perché è selvaggia, è veramente, veramente, già come nell'Ottocento, nel Settecento, altri scrittori, altri girovaghi che raccontavano della storia delle vallate che percorrevano, la descrivevano come valle selvaggia, ed è così ancora oggigiorno. Anche il carattere della gente è un carattere tipicamente lombardo, tipicamente italiano, espansivo, così, però anche dove vibrano molto anche i sentimenti, magari anche contrapposti, non solo di pace ma anche di ribellione, di guerra. Siamo un po' degli anarchici, no?
Una valle lombarda di anarchici, di contadini e anche di sigaraie, come ci racconta ancora Gilberto Bossi.
Sì, le sigaraie è stata una delle prime esperienze industriali, diciamo, industriale tra virgolette. È stata una delle esperienze effettivamente nel secolo scorso, dal 1909 al 1932, in quella che è oggi la mia casa paterna, era la vecchia fabbrica di sigari, e dove lavoravano una ventina di giovani donne del villaggio. Fino al 32, perché dopo il proprietario di questa fabbrica si era trasferito a Chiasso. E Chiasso era il centro, posso dirlo, ma europeo del tabacco. Non solo a livello distrettuale o a livello ticinese. L'industria dei tabaccai di Chiasso, e c'erano due o tre fabbriche molto, molto...
Quindi una storia che è iniziata in fondo in Val di Muggio, quindi.
Ma forse sì, bisognerebbe andare a rivedere un po' le date della nascita di queste fabbriche, però io penso proprio che, visto che è 1909, come minimo è stato un po' un preambolo a una diffusione più grande sul territorio del Sottocenere, del Mendrisiotto.
E non si può non ricordare anche un altro capitolo importante della storia di questa valle di frontiera, quello dei contrabbandieri.
Sul contrabbando ce ne sono di cose. È una storia, quella del contrabbando, una storia di avventure e di disgrazie, di gente che ne approfittava, di gente che è rimasta morta, sia da una parte che dall'altra, dalla Guardia di Finanza, come diciamo sull'altra sponda degli spalloni. È stato comunque importante per alcune famiglie della valle, perché chi ha giocato, diciamo, sul contrabbando in quei tempi lì del Novecento, ancora oggi ci campa, ci vive, diciamo. A Erbone c'è un piccolo museo degli sfrusadù, gli spalloni e del contrabbando, sì, sfrusadù e delle guardie di finanza, che è stato creato addirittura dal sovrintendente del comune di San Fedele in Telvi, che era un finanziere, un tenente finanziere. È stato creato da lui e ha voluto mettere assieme questo, era una cascina, penso, abbandonata, così, e l'ha ristrutturata e lì ci ha messo dentro tutto quello che poteva, sia che riguardava i finanzieri, sia che riguardava gli spalloni.
Torniamo all'oggi e a come si è trasformata la Valle di Muggio in questi ultimi anni, con i quartieri residenziali di Morbio e Castel San Pietro che danno una nuova identità alla valle che si sta pian piano ripopolando e dove la popolazione sta cambiando. In valle arrivano infatti anche scrittori come Alberto Nessi, artisti come Simona Bellini, Bukowicz, Kurt Walter o collezionisti d'arte e di fotografia come Irolla. Paolo Crivelli.
Quindi ecco, questo è un volto, diciamo così, nuovo, no? Che a poco si prepara per il ricambio della popolazione. Dopo rimane ancora una popolazione molto radicata, no? Specialmente, ecco, se si vuole trovare così ancora il sapore di una comunità proprio tradizionale, bisogna andare a Scudellate, no? Perché è rimasto così, quando ci vado io lo guardo un po' con quest'occhio, no? Che in fondo è una comunità che, anche se ormai per loro gli anni passano e ogni persona che si spegne è una candelina di questa comunità che sta scomparendo, però ecco, lì ci si accorge, no, del fatto che tutte le persone, mai sono rimaste in poche, sono strettamente legate. Quindi se a una casa, un'imposta non si apre entro le 10, ci sarà sicuramente qualcuno che va a vedere come sta. Per cui ecco, sono queste piccole cose. Chiaro, magari il turista non si accorge, magari sì, perché magari le persone, vabbè, sono anche contente, eccetera. Però d'altra parte, ecco, c'è questa presenza ancora, no, di legame di queste persone con una civiltà che sta finendo.